Buonasera, buonasera, bentrovati. Grazie mille, benvenuti alla penultima edizione, penultima puntata di questa edizione di Che Tempo Che Fa. Bentornata Filippa.
Grazie.
Ristabilita.
Sì,
risanata.
Buonasera, buonasera. Possiamo quindi cominciare?
Grazie Filippa.
Da martedì scorso è in libreria per Adelphi con la sua nuova raccolta dei racconti, Che cosa fa la gente tutto il giorno, e con noi Peter Cameron.
Buonasera signor Cameron, benvenuto. Grande piacere conoscerla. Allora, il suo ultimo libro, Che cosa fa la gente tutto il giorno, esce in Italia, primo paese in cui esce, quindi è una, ecco, è un privilegio per i lettori italiani, perché lei in Italia è molto amato e molto letto.
Sì, davvero. È una cosa che mi sorprende sempre e mi rende davvero felice. È meraviglioso che ci siano molti lettori, perché negli Stati Uniti d'America non è la stessa cosa. Non ho così tanti lettori, per cui l'Italia è un paese speciale per me.
Ma l'ha stupita questo successo italiano? Come se lo spiega? Cioè, perché secondo lei proprio l'Italia?
Ormai non me lo voglio neanche più spiegare, lo accetto così, è un mistero da accettare, però è meraviglioso come
mistero.
Credo che probabilmente è la lingua italiana che va bene con il mio stile di scrittura. Sono stato fortunato, il mio libro è stato tradotto da una traduttrice meravigliosa.
Ieri il suo libro è stato presentato al Salone del Libro, l'editore è Adelphi, come si può vedere dalla copertina. Che tutti siamo in grado di riconoscere, una raffinatissima copertina di un raffinatissimo editore. Il 24 maggio sarà presentato a Cosenza, il 26 a Vieste, il 27 a Foggia e a Lecce, quindi c'è questo tour italiano. I racconti sono 12 che compongono questo libro, parlano di persone normali che, anche se lontanissime da noi, in realtà ci consentono di riconoscersi in loro. Ci sono racconti che parlano d'amore, della difficoltà di adattarsi, del lutto, della solitudine, della vecchiaia, dell'incapacità di reagire.
Sì, da scrittore mi è sempre davvero interessata molto alla vita di tutti i giorni e le persone normali, diciamo, perché io ho come la sensazione che nelle nostre vite accada talmente tanto, c'è così tanto da esplorare, da capire, quindi le mie storie sono sempre accentrate su quello che le persone interiorizzano, su quello che succede dentro di loro, i rapporti fra gli uni e gli altri.
E i suoi racconti sono pervasi anche da un senso dello humor molto delicato. Per esempio, il protagonista del secondo racconto, il cane segreto, preferisce far credere alla moglie di avere un amante piuttosto che una cagnolina segreta.
Dog. Yes, yes.
Sì, sì.
Che è un racconto che lei ha scritto tanto tempo fa, vero?
Sì, questa è la storia più vecchia. L'ho scritta nel 1980, quando avevo 20 anni, quindi è una delle mie storie più vecchie. È interessante perché molti italiani mi dicono: questa è la storia che preferisco di tutte le altre nel libro. E io penso, ma l'ho scritta così giovane, probabilmente sapevo delle cose che adesso non so più.
Senta, lei da dove parte per scrivere una storia? Da dove, come si dice, da dove nasce l'idea?
Ma non è che scrivo della mia vita, perché la mia vita mi sembra abbastanza noiosa e quindi non credo di trovare materiale per scrivere storie dentro la mia vita, quindi immagino sempre le vite degli altri, per così dire, e io credo che questo venga un po' dal mio subconscio, nel senso che non penso deliberatamente alle storie. A volte, per esempio, c'è così un'apparizione di un protagonista e che mi colpisce, allora io comincio a pensare: ma che storia avrà mai e come posso raccontare la storia di questo personaggio?
Le storie brevi rispetto al romanzo, che possibilità le offrono?
Ma credo che sia più difficile scrivere racconti dei romanzi, perché in un racconto devi fare tutto quello che devi fare in un romanzo, devi capire chi è il personaggio, i personaggi, un'atmosfera, un luogo e anche creare una storia. Però invece che avere 200 pagine ne hai solo 20 per fare tutto questo, quindi uno deve essere assolutamente concentrato, molto molto attento e devi eliminare più che altro e concentrare le cose invece che espandere un racconto come si fa in un romanzo.
E cosa prova quando un suo romanzo diventa un film? Molti suoi romanzi sono diventati film.
Credo che è un po' così, una cosa incerta, nel senso che ho come la sensazione che quando adattano la storia di un romanzo in un film è come ricreare un'altra cosa, cioè un altro artista, usano le mie idee però fanno la loro opera d'arte, quindi devi lasciar perdere, lasciare andare il libro e non preoccuparti più e permettere a chi scrive la sceneggiatura di avere la sua visione e idee sul libro.
Stephen King diceva che in realtà lui non scrive, ma trascrive, cioè che prima la storia ce l'ha già tutta in testa, la conosce già e poi la scrive. E credo che lei dica la stessa cosa. Cioè che lei ha già in mente...
Sì, soprattutto quando scrivo racconti. Ecco, io non è che inizio a scrivere la storia fino a che non riesco a raccontarmela prima in testa. Allora mi sento pronto per scriverla nero su bianco. Con il romanzo è diverso perché è più lungo, come dicevo prima, e insomma devi cercare di concentrarti per concepire la trama e allora devi continuare a pensare mentre scrivi. È come dire vado lungo una strada lunga con solo una pila e vedo solo le cose piano piano.
No, volevo far, visto che abbiamo qui Peter Cameron, volevo mostrare al pubblico anche questo che è un best seller, appunto un giorno questo dolore ti sarà utile, appunto come stiamo parlando di romanzi. Tra l'altro lei ha nominato giustamente la sapienza della traduttrice, di quanto sia importante la traduzione per il successo di un libro, e Giuseppina Oneto, la traduttrice italiana, mi fa piacere nominare e attraverso di lei nominare tutti coloro che fanno questo lavoro, che è un lavoro, è come scrivere un'altra volta, è come riscrivere. È più interessante il dolore o la felicità per uno scrittore?
Credo che il dolore sia decisamente più interessante per uno scrittore, perché quando si è felici, beh, le cose non vogliamo che cambino, vogliamo che rimangano le stesse. Bello questo, però è anche una situazione statica, mentre quando siamo infelici o proviamo dolore, vogliamo che le cose cambino immediatamente, e lì arriva la storia, nel senso che è attraverso il cambiamento e la sperimentazione di cose nuove che in generale si cresce e si cambia. Ecco perché tutte le mie storie riguardano persone forse non felici che però attraverso esperienze diverse cambiano in meglio.
Nell'ultimo anno appunto il suo romanzo che ho mostrato prima, forse certamente uno dei suoi romanzi più famosi, Un giorno questo dolore ti sarà utile, è rientrato in classifica grazie a TikTok.
Sì.
È una bella sorpresa, ma vuole anche dire che non è vero che i ragazzi, i giovani non leggono.
Sono stato sorpresissimo dalla reazione. Ero a Torino proprio per il Fiera del Libro e c'erano tantissimi giovani lettori. Questo mi rende felicissimo perché mi rendo conto che per esempio c'è il problema dell'attenzione fra i giovani e l'idea che trovino il tempo per essere attenti, leggere libri, mi fa essere ottimista per il futuro.
Lei non ha, se non sbaglio, non ha mai scritto di politica, non ha mai scritto o parlato di politica.
Sì, è vero, non ho mai scritto.
Secondo lei le persone sono più trasformate dalla politica o dalla letteratura?
Beh, io credo, beh, parlo naturalmente per me sulla base della mia esperienza, però io ho come la sensazione che i libri abbiano avuto un effetto di trasformazione maggiore nella mia vita, perché ti toccano a un livello più profondo, più psicologico rispetto alla politica, e ho come la sensazione che quando leggo metto a frutto il mio mondo interno, mentre la politica riguarda sempre il mondo in generale, una cosa che mi fa sentire meno vicino. Certo, all'inizio della mia carriera ho pensato, come dire, di non scrivere sulla politica, però ovviamente di occuparmi di politica, ma essere più personale nella scrittura.
Domani al Piccolo Teatro Grassi di Milano c'è l'appuntamento con i suoi lettori per presentare Che cosa fa la gente tutto il giorno, edito da Adelphi. Per salutarla volevo dirle una cosa. Se mi ricordo, Umberto Eco, un grande intellettuale e scrittore italiano, diceva che chi legge non vive una volta sola, ma vive mille vite. Chi non legge vive una vita sola. Lei si chiede mai a che cosa serve la letteratura? È d'accordo con la definizione di Eco? Serve a vivere di più?
Beh, il motivo per cui io scrivo libri è proprio lo stesso motivo per cui leggo, perché voglio sperimentare altre vite, voglio cercare di capire altre vite, e quindi la mia vita sarebbe miserevole se non potessi leggere libri, e avere questa grande esperienza sarebbe completamente un'altra esistenza, la mia, più piccola.
Che cosa fa la gente tutto il giorno? Scopritelo leggendo l'ultimo libro, questi 12 racconti di Peter Cameron, edito da Adelphi. Grazie per essere stato con noi.